su Radio Nazionale Veneta il Vaticana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi trasmettiamo dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa è la prima trasmissione che facciamo dopo la presentazione del programma del governo e dei membri del nuovo governo del Veneto Serenissimo Governo, avvenuta domenica 23 a Longarone. E noi ci ripromettiamo adesso di tutto quanto il nostro programma che abbiamo trasmesso, che abbiamo divulgato sabato, adesso verrà chiarito ulteriormente alla radio, e tutti quanti i ministri che hanno presentato il programma di governo faranno trasmissione per chiarire ulteriormente il nostro punto di vista. Ecco, invece questa sera questa trasmissione è dedicata a due personaggi che, della vita politica italiana, che in questo periodo sono agli onori della cronaca. E da una parte c'è Bettino Craxi, che ricorre il 10° anniversario della sua morte, e dall'altra parte c'è Massimo D'Alema, che è l'eterno sconfitto, che anche dalle elezioni in Puglia, dalle primarie in Puglia, abbiamo visto il risultato. Quindi andremo a discutere, a vedere come stanno le cose. Ecco, mi rifaccio adesso come primo personaggio della politica italiana, parleremo di Bettino Craxi, con le sue ombre, con le sue luci, col suo modo di agire, nel bene o nel male è stato un personaggio. Ecco, io dico che al di là di tutto Bettino Craxi va diviso in due, e va diviso in due quando la prima parte, che è poi la parte più importante e più significativa della sua vita, è stata quella prima del 90, prima dell'89, prima della caduta del muro di Berlino, e poi c'è stata dopo il muro di Berlino, e qui si è tutto quanto trasformata la questione, perché secondo me dopo il muro di Berlino Bettino Craxi non è stato più in grado di confrontarsi con la realtà, che era una realtà completamente diversa. Ecco, credo che si possa dire tranquillamente che Bettino Craxi è stato, dopo la Seconda Guerra Mondiale, uno dei politici che più importanti, più influenti della cosiddetta Prima Repubblica. Io credo che, al di là del concetto siamo d'accordo o non siamo d'accordo, che possiamo andare a verificare, dobbiamo sicuramente prendere atto che Bettino Craxi ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità e nelle sue disponibilità per impedire che il Partito Comunista potesse in Italia andare al governo, potesse in Italia diventare uno dei partiti che influenzavano, indirizzavano o comunque occupavano il potere nel paese Italia. Ecco, diciamo che Bettino Craxi da sempre, da quando, diciamo così, lui si è iscritto al Partito Socialista nei primi anni 50, perché lui si è iscritto al Partito Socialista aveva 17 anni, ha sempre mantenuto un atteggiamento coerente, fermo, e un atteggiamento anticomunista, un atteggiamento riformista secondo le caratteristiche del riformismo, diciamo così, socialista. Lui non ha mai esitato ad affrontare tutte le crisi stando nella, stando dalla parte della, dei popoli, stando dalla parte dei, dei più deboli. Questo è un dato di fatto. Questo dato di fatto si vede già nel lontano 1956, quando l'Unione Sovietica, il socialimperialismo sovietico, ha aggredito l'Ungheria e ha occupato l'Ungheria. Prima dell'Ungheria c'è stata la questione di Berlino, ci sono state le questioni polacche, Craxi non ha esitato un secondo a schierarsi contro questa invasione, mentre in Italia il Partito Comunista di Palmiro Togliatti, di Pajetta, di Ingrao e di quant'altri si è schierato con l'Unione Sovietica, si è schierato con l'imperialismo sovietico, anzi hanno detto che il popolo lavoratore, il popolo che è insorto di Budapest erano dei traditori a servizio delle forze più retrive clerico-fasciste, e condannandoli senza mesi termini, senza pietà, e gli insorti di Budapest e gli insorti dell'Ungheria. Adesso, dopo ovviamente, si sono tornati sopra e abbiamo visto che hanno rinnegato, eccetera. Non dimentichiamo che tra chi ha appoggiato l'intervento delle truppe sovietiche, del socialimperialismo sovietico in Ungheria, c'è stato anche lo stesso Napolitano, tanto per chiarire un po' la questione, no? Poi c'è stata la invasione della Cecoslovacchia nel 1968, l'imperialismo, cioè l'imperialismo sovietico, guidato prima nel 1956 era guidato da Khrushchev, nel 1968 era guidato da Brezhnev, il risultato è sempre stato lo stesso. Chi non accettava il diktat della Unione Sovietica, chi non accettava il diktat del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, veniva considerato un traditore e veniva immediatamente prese tutte quelle misure che appunto nei casi specifici significava l'invasione contro questi popoli. Ecco, anche nel 68 Craxi ha sempre stato, ha condannato decisamente, energicamente e senza mezze misure l'intervento sovietico. Diciamo che lo stesso Craxi ha aiutato moltissimo gli esuli e la dissidenza cecoslovacca, a cominciare dal simbolo, dal nome simbolo di Pelikan. Pelikan, Craxi ha fatto di tutto perché poi venisse candidato alle elezioni europee. Le elezioni europee, Pelikan è stato eletto deputato. Ecco, vorrei dire che sotto questo profilo non c'è mai stato tentennamento. Nel 72 c'è stato il colpo di Stato di Pinochet contro Allende, e anche in questo caso Bettino Craxi non ha avuto esitazioni da che parte stare, è stato con Allende, è stato con lui, è andato anche a portare i fiori nella tomba del presidente Allende. Ecco, questo quanto riguarda il quadro che va fino ai primi anni 70. Dopo, nel 75-76, ci sono state le elezioni, e qua bisogna che chiariamo, che ci diciamo chiaramente cosa è successo. C'era il segretario De Martino, e De Martino ha detto: mai più il governo senza i comunisti. Questo è quanto ha affermato il De Martino. Su questa impostazione sono andati alle elezioni nel 76. Nel 76 hanno subito una sconfitta tremenda, che ha messo in ginocchio il Partito Socialista, e a quel punto il Partito Socialista non sapeva più cosa fare, perché evidentemente la base, la sua base, chi se faceva riferimento al Partito Socialista non ha capito, non ha voluto l'alleanza con i comunisti, con i comunisti italiani che poi sono stati quelli che erano foraggiati dalla Unione Sovietica, perché non bisogna mai dimenticare che negli anni 60 il Partito Comunista aveva un apparato di oltre 6.000 funzionari, e questi 6.000 funzionari da chi erano pagati? Erano pagati principalmente dall'Unione Sovietica, ma erano pagati anche dai partiti, i cosiddetti partiti fratelli, che erano oltre la cortina di ferro, quindi dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla DDR, dalla Bulgaria e quant'altro, e questo enorme apparato era nelle mani del Partito Comunista, che era il più stretto alleato dei sovietici. Ecco, nel 76, di fronte a questa crisi, come abbiamo detto, il Partito Socialista, De Martino, quando che appunto la base ha respinto il suo atteggiamento nel dire se si è comunisti non si può più andare al governo, non si deve andare al governo e non andremo mai al governo, allora hanno affidato l'incarico a Bettino Craxi, che è diventato il famoso convegno del Midas, è diventato segretario del partito, naturalmente è diventato segretario del partito, ha detto il principio era questo: prendiamo il più debole e facciamolo segretario, poi fra qualche mese o fra qualche anno lo cacciamo via. Ecco, questo non è successo. Dopo il Mides, Bettino Craxi ha elaborato una linea che portava avanti un discorso di rinnovamento del Partito Socialista, portava avanti la cosiddetta grande riforma, e è riuscito a superare il congresso di Torino del 79, e è riuscito anche alle elezioni successive a rinforzare in maniera piuttosto consistente il Partito Socialista, e quindi è rimasto a segretario del partito. Dopo gli anni 80, Bettino Craxi è diventato primo ministro su nomina del presidente Pertini, e qui ha fatto, ecco, fino adesso aveva fatto, fino prima, fino agli anni 80, aveva fatto soprattutto un discorso di partito, aveva fatto un discorso di internazionale socialista, aveva lavorato e aiutato sia i cecoslovacchi, aveva aiutato i cileni, aveva aiutato i antifascisti spagnoli, quelli che combattevano contro Franco, aveva aiutato ed ha collaborato con gli antifascisti portoghesi che combattevano contro Salazar. Ma questa era tutta un'attività che Craxi svolgeva, diciamo così, nel quadro dell'internazionale socialista e dei rapporti tra partiti socialisti. Poi c'è la fase del governo, e la fase del governo, diciamo che nella fase del governo si può contraddistinguere su due episodi. Di politica interna e di politica internazionale. L'episodio sostanziale è stato l'episodio che quando Schmidt, che era il presidente, primo ministro tedesco, gli americani gli hanno chiesto di mettere i missili, i cruise, in Germania. Schmidt ha detto: io metto i missili in Germania se un altro paese europeo è disponibile a mettere anche esso dei missili, che erano i missili, che era la risposta, diciamo così, della NATO ai missili, agli SS-20 sovietici che erano dislocati in tutta l'Europa dell'Est, diciamo, tutta l'Europa che faceva parte del patto di Varsavia, del Comecon. Allora, di fronte a questa richiesta, di fronte alla richiesta fatta da Smith di trovare un altro paese che mettesse i missili, Craxi ha detto sì, i missili si possono mettere in Italia e hanno dislocato i missili a Sigonella e questo ha messo praticamente seriamente in crisi l'Unione Sovietica ed è stato micidiale per l'Unione Sovietica il dispiegamento di missili in territorio tedesco e in territorio italiano perché ha dimostrato concretamente che gli europei sono disposti a difendersi e sono disposti a difendersi con l'aiuto degli americani, cioè c'è stata tutta una politica portata avanti dai partiti comunisti dell'Europa occidentale, compreso gli eurocomunisti, cioè i francesi, gli italiani e gli spagnoli, c'è stato questo continuo martellamento da parte di questi partiti contro i missili, contro gli Stati Uniti, non solo questo, ma l'Unione Sovietica direttamente ha foraggiato con milioni e milioni di dollari i movimenti pacifisti italiani, non solo quelli italiani ma anche quelli di tutto il resto d'Europa, li ha finanziati, gli ha dato i soldi perché lottassero contro gli americani, perché lottassero contro l'installazione dei missili e non essendo riusciti a installare i missili, non essendo riusciti a impedire l'installazione dei missili, è successo che poi l'Unione Sovietica è progressivamente caduta ed ha esaurito, diciamo così, la sua spinta imperialistica, perché Bellinger ha detto che l'Unione Sovietica aveva esaurito la spinta rivoluzionaria. Non è vero, non c'entra la spinta rivoluzionaria. L'Unione Sovietica aveva negli anni 80 esaurito la spinta imperialistica. L'Unione Sovietica aveva tentato di aggredire, aveva aggredito e aveva occupato l'Etiopia, la Somalia, l'Eritrea, l'Angola, il Mozambico e altre nazioni, africane, e soprattutto grazie alla defiance degli americani nel Vietnam e soprattutto rispetto al fatto che il presidente Carter si è praticamente genuflesso, si è inchinato a questa aggressività del social imperialismo sovietico ed ha lasciato carta libera ai sovietici. Mentre l'andata al governo di Reagan è stata importante perché ha fermato, ha arrestato e ha messo in controtendenza l'aggressività del social imperialismo. Però bisogna anche dire che senza la presenza di Schmitt, del socialdemocratico Schmitt, quello dell'SDS tedesca, e senza Bettino Craxi, l'Europa sarebbe di per sé crollata sotto l'influenza, sarebbe crollata sotto l'egemonia dell'Unione Sovietica. Allora, questo è uno degli aspetti, diciamo così, più importanti che l'Europa, al di là delle considerazioni che noi possiamo fare rispetto a delle specificità della nostra attività politica, delle nostre richieste politiche, dei nostri obiettivi, ci ha dato la possibilità di andare oltre. Oltre, ecco, questo è il fatto dei missili, che credo che sia l'aspetto più significativo. Poi c'è il problema di Sigonella e del fatto che Bettino Craxi, quando hanno catturato il terrorista Abu Abbas, che è stato quello che ha, diciamo così, sequestrato l'Achille Lauro, Craxi ha impedito agli americani di portare Abu Abbas in America e di processarlo. Questo non è stato, è stata una cosa che dal mio punto di vista negativa. Abu Abbas era un terrorista, aveva ucciso delle persone ed era un antisemita, perché ha ucciso una persona perché era ebreo, e quindi doveva essere processato, e doveva essere processato dagli americani. È evidente che gli americani se la sono presa molto 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 male, e poi hanno reagito anche di conseguenza. Abbiamo visto poi che secondo il mio punto di vista gli americani sono stati uno dei nodi centrali della sconfitta, del tracollo di Bettino Craxi e del tutto il Partito Socialista. Ecco, adesso lasciamo stare, questa è la parte di Bettino Craxi riguardante soprattutto la sua attività politica durante il muro, quando esisteva il muro di Berlino. Ecco, io mi sono incontrato alcune volte con Craxi, ma principalmente abbiamo avuto un lungo colloquio, stare assieme, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di storia a Bologna durante la campagna elettorale per le europee. Eravamo io, Bettino Craxi ovviamente, c'era la Maria Antonietta Maciocchi, Legion d'Onore per meriti letterari in Francia, c'era Boselli, che quello non ho mai parlato, c'era un senatore e un deputato dell'Emilia e della Romagna, però questi non parlavano, e lì ho capito parecchie cose di Bettino Craxi, cioè Craxi, abbiamo parlato della secessione del Partito Comunista nel 1921 e delle ragioni di questa rottura tra il Partito Socialista e il Partito Comunista, la costituzione del Partito Comunista d'Italia e tutto quello che è avvenuto. Adesso non sto qui a raccontarvi questo lungo colloquio, quel lungo e fraterno rapporto, diciamo così, da un punto di vista intellettuale. Cosa ho capito? Ho capito che difatti poi abbiamo discusso di come si poteva trovare un'unità, come si poteva trovare ancora un filo comune che legasse il partito diciamo comunista e il Partito Socialista. Ecco, qui secondo me lui diceva, se crolla tutto il sistema comunista, quindi crolla anche il legame tra il Partito Comunista Italiano e il Partito Comunista del PQS, dell'Unione Sovietica, quindi se il Partito Comunista trova la sua libertà, trova la sua diciamo così libero arbitrio, ci può essere la possibilità di trovare l'unità con questi, ricostituire, cioè lui voleva sostanzialmente ricucire lo strappo del 1921. Ecco, io gli ho fatto presente che il strappo del 1921 non poteva essere ricucito, perché poteva essere ricucito nel 21, 22, 23 magari, ma non poteva essere più ricucito, perché il Partito Comunista d'Italia, quello del 1921, si è legato a doppia mandata con il Comintern, col Partito Comunista dell'Unione Sovietica, quindi il legame era stretto, tutti i funzionari del Partito Comunista erano sostanzialmente stipendiati, erano sul libro paga del Comintern, e poi continuavano a ricevere soldi. Questo non poteva assolutamente creare i presupposti per questo tentativo di trovare l'unità. Dopo il Comintern ci sono stati i fronti popolari, poi c'è stato il Cominfor, che è sempre è stato sempre il comitato che doveva gestire e coordinare l'attività dei partiti comunisti. Sostanzialmente quello che non ha capito Bettino Craxi cos'è stato? È stato che c'è stato un mutamento genetico all'interno del Partito Comunista. Il Partito Comunista non era più apparteneva più, non era più il Partito Socialista del 19, del 20, aveva avuto un mutamento genetico, aveva avuto una sua strada e non c'era più nessuna possibilità di trovare dei punti di agganci, di engas tra il Partito Comunista e il Partito Socialista. Questo era, non, secondo quello che ho detto io, gli ho detto così, non era, non solo era tempo perso, io ho detto no, guarda che non è tempo perso, nel momento in cui tu darai il benestare, l'ok, darai il via all'entrata del Partito Comunista nell'Internazionale Socialista, da quel momento tu sarai pugnalato alle spalle, quelli ti trafiggeranno, ti tireranno tutte le frecce che hanno nel loro arco per ucciderti. Perché questi sono dei comunisti, si comportano da comunisti, si comportano da socialfascisti più che da comunisti. Sono quanto di peggio ha generato il rapporto, perché loro non hanno di rapporti umani, non hanno di rapporti di amicizia. Esiste solo un rapporto, che è il rapporto tra loro e il centro. Il centralismo democratico non è una democrazia, ma è l'utilizzo del centralismo democratico per esercitare una dittatura sul proletariato, sul popolo, esercitare una dittatura sulle masse. Questo era quello. Craxi sì, assentiva, poteva, non mi dava chiaramente torto, però evidentemente lui e qui è andato oltre, io posso dire che nella sua megalomania lui credeva di essere in grado di non farsi trafiggere dal Partito Comunista, in realtà è stato trafitto, è stato eliminato con l'aiuto sia degli americani sia del Partito Comunista, dei DS, del Partito Democratico, di sinistra, di quant'altro. Quanto di come si vogliono chiamare questi camaleonti, no? E lui ci è caduto dentro a piede pari ed ha subito quello che ha subito. Chiaro che l'aiuto chiaro, lampante, dato da Clinton e da D'Alema è stato mortale per Bettino Craxi. Ecco, questa è quanto io posso affermare su Bettino Craxi. Ecco, adesso possiamo parlare, ma parliamo veramente in maniera succinta, perché solo in maniera succinta si può parlare di un personaggio come D'Alema. D'Alema che... allora io, signori, non riesco a capire. D'Alema deve essere d'accordo con Berlusconi? Deve essere d'accordo con Berlusconi, perché non è possibile che qualsiasi cosa la faccia D'Alema, la faccia sempre comunque, chi ne trae vantaggio è sempre comunque Berlusconi. Questo personaggio sconvolge, travolge, mette a repentaglio tutto, ha messo a repentaglio il Partito Democratico, ma anche prima i DS, BS, come cavolo si vogliono chiamare, è uno che ha subito sconfitte su sconfitte, la sua vita è lastricata di sconfitte, è stato cacciato via perché era segretario del partito quando tutto il partito, Partito Democratico di Sinistra voleva Veltroni, non so se vi ricordate la storia dei fax, tutti mandavano che volevano Veltroni segretario del partito e lui con una manovra, la tipica manovra di Palazzo, si è fatto votare lui segretario, poi è fallito. È stato ministro degli esteri del governo Prodi e non ha fatto niente di utile, non ha fatto niente che possa essere visto è visto in maniera importante nella politica estera italiana. Poi ha tirato una pugnalata alle spalle a Prodi, ha fatto cacciare via Prodi, l'ha spedito a Bruxelles a fare a lavorare per l'Europa. Lui è diventato segretario, chiedo scusa, primo ministro, e si è fatto ciullare anche come primo ministro, no? Perché Berlusconi gli ha dato come si chiamano, i sondaggi sbagliati, dove che D'Alema doveva ha detto che avrebbe vinto le regionali, sto parlando della fine degli anni 90, in realtà non ha vinto nessuno, non ha vinto le regionali le ha perse, lui ha affermato che se perde le regionali, che lui è sicuro di vincere, si sarebbe dimesso, poi si è dimesso e ha messo un suo amico, noto traditore Amato, che era poi il braccio destro di Craxi, l'ha messo a primo ministro, no? Questo è quello che ha fatto allora, no? E dopo cosa è successo? È successo che lui ha sfatto e disfatto il partito, ha tentato di piazzare i suoi uomini dappertutto, poi l'unica cosa interessante, se così vogliamo dire, è stata quando ha fatto la passeggiata con i terroristi a Beirut, no? Questo è il personaggio. Poi non dimentichiamo che questo personaggio, questo D'Alema, questo figlio della nomenclatura comunista, perché lui è D'Alema, perché il padre era un senatore del PC, perché il padre era nella direzione del PC, questo non è laureato, non ha niente, non ha, nella sua vita non ha mai fatto nulla, nulla, tranne quello di fare quello che ho detto adesso e di dichiarare guerra a uno Stato europeo che ha dichiarato guerra alla Serbia, ha fatto bombardare la Serbia, ha neanche per motivi umanitari ha smesso i bombardamenti, neanche durante la Pasqua, e questo per avere in cambio che cosa? Io posso immaginare cosa ha avuto in cambio, ma lasciamo perdere. Ecco, poi ha voluto fare e disfare in Puglia, facendo il gioco ovviamente di Berlusconi, perché qualsiasi cosa fa D'Alema, chi ne trae vantaggio è sempre Berlusconi. Allora cos'è che ha fatto? Ha voluto mettere contro Vendola, ha voluto mettere un suo uomo, un uomo che Boccia, che nessuno, pochissimi conoscevano in Italia, ma ha fatto le elezioni ed ha perso col 73-74%. Vendola ha battuto il candidato di D'Alema per il 73%. Cioè siamo di fronte alla follia. Qualsiasi persona seria e che vuole veramente che fa tutto negli interessi del suo partito avrebbe dovuto dimettersi, ma dimettersi da tutto, dimettersi dal partito, dimettersi da onorevole, da deputato. Invece non si è dimesso da niente, anzi ha detto che adesso lui diventerà presidente di una commissione per sui servizi segreti, eccetera. Siamo sempre, ecco, quella un'altra follia di palazzo, eccetera. Chissà cosa succederà in quel comitato. Ma se D'Alema non ha il coraggio di dimettersi, mi sapete dire che il Partito Democratico non è in grado di cacciare via questo personaggio che è stato il collettore di tutte le sconfitte del Partito Democratico e di DS, eccetera, negli ultimi 20 anni? È quello che ha collezionato sconfitte su sconfitte. Ma Bersani, ascolta, ti do un consiglio, chiama Napolitano e di, visto che non riesci a liberarti di questo personaggio, di fate senatore a vita D'Alema e ce lo togliamo dai piedi, no? Che state lì a fare? Come fate a tenervi un personaggio del genere? Nessuno che è all'interno del Partito Democratico abbia un minimo di cervello per capire che questo è un personaggio che qualsiasi cosa che tocca lo trasforma in oro, la trasforma in merdaccia. Pensatevi che non è stato eletto ministro degli esteri europeo, non è stato eletto presidente, che lui voleva fare presidente della Camera dei Deputati, non è stato eletto presidente della Repubblica, non è stato eletto nessuno, qualsiasi roba che tocca fa danni. Cacciatelo via, liberatevi di questo personaggio, che tutto sommato, se no Berlusconi vincerà per i prossimi 250 anni, avete capito? Non avete capito, sono sicuro non avete capito, perché non è più il partito di una volta, il Partito Comunista che aveva i coglioni. Voi siete di voi dei coglioni, ma non li avete più. Ecco, e con questo mio lasciarmi andare, saluto tutti i radioascoltatori, ci vedremo prossimamente in una nuova trasmissione. Nel frattempo vi saluto e chiedo che se voi volete dare i vostri contributi, dateli pure, noi siamo qui che vi aspettiamo.